Ci introdurremo all'ascolto con un salmo.
Salmo che apre il libro del Salterio, quindi ci introduciamo con il Salmo 1. Un salmo che mette davanti agli occhi di chi prega gli attori del dramma della storia. C'è un uomo nella prima parte del salmo che si differenzia dai malvagi perché non fa alcune cose. E nella seconda parte del salmo scompare l'uomo invece e compaiono i giusti. Però questa seconda parte è nel futuro, perché essere giusti o no dipende da un giudizio. Prima nessuno è dichiarato giusto, prima c'è solamente un uomo che cerca di non associarsi ai malvagi. E nel salmo il Signore ha una presenza discreta, come nella vita. In questo mondo dei salmi, in questo mondo di questo salmo primo, il Signore si trova nel salmo perché appunto c'è un uomo che decide di prestare attenzione alla sua parola e accetta di vivere la sua scelta di dissociazione dai malvagi nella solitudine. Adesso, sapendo che abbiamo magari anche traduzioni diverse, però proviamo lo stesso a recitare questo salmo insieme, alternando voci femminili e voci maschili ad ogni versetto. Quindi iniziamo con le voci femminili e poi si alternano le voci maschili. Può esserci qualche differenza di traduzione, pazienza. Andiamo avanti lo stesso. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto per tutte le sue opere. Non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nella assemblea dei giusti. Leggiamo oggi la continuazione del racconto che abbiamo iniziato a leggere 2 settimane fa. Quindi siamo al capitolo 18, iniziamo col versetto 16 e poi continueremo con tutto il capitolo 19. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra?» Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abraham stava ancora alla presenza del Signore. Abraham gli si avvicinò e gli disse: Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abram riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abram riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abram, il Signore se ne andò e Abram ritornò alla sua abitazione. I due angeli arrivarono a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse: miei signori, venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada. Quelli risposero: no, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azimi e così mangiarono. Non si erano ancora coricati quando ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi perché possiamo conoscerli. Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, disse: no, fratelli miei, non fate del male. Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo. Lasciate che io ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Ma quelli risposero: tirati via, questo individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a loro. E spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. Allora dall'interno quegli uomini sporsero le mani e si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Colpirono di cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta. Quegli uomini dissero allora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie, quanti hai in città, falli uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare. Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città». Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. Lo fecero uscire e lo condussero fuori dalla città. Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi per la tua vita, non guardare indietro, non fermarti dentro la valle. Fuggi sulle montagne per non essere travolto». Ma Lot gli disse: «No, mio signore, vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul monte senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. Ecco, quella città è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là, ed è piccola cosa. Lascia che io fugga lassù, non è una piccola cosa, e così la mia vita sarà salva». Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. Presto, fuggi là, perché io non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Abraham andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del Signore, contemplò dall'alto Sodoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abraham e fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Poi Lot partì da Soar e se ne andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. Vieni, facciamo bere del vino nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando si alzò. All'indomani la maggiore disse alla più piccola: «Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre, facciamogli bere del vino anche questa notte, e va tu a coricarti con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre». Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre, e la più piccola andò a coricarsi con lui, ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò, né quando lei si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò figlio del mio popolo. Costui è padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. Un contesto lungo e possiamo vedere che comunque è facilmente suddivisibile, possiamo orientarci abbastanza facilmente sia per le indicazioni dei personaggi sia anche per i tempi della narrazione. La prima parte, quindi la parte del capitolo 18, che è in stretta continuità con quello che abbiamo letto precedentemente, è ancora ambientata a Mamre, quindi la scenografia è la stessa della volta scorsa. C'è la tenda di Abramo, c'è un albero lì vicino che è stato il luogo dell'ospitalità, e c'è la zona dove appunto abita Abramo. Poi col versetto 1 del capitolo 19 la scena cambia, ci si sposta a Sodoma. L'ultima parte del capitolo è ambientata in una caverna, prima Soare, poi appunto una caverna, quindi dal versetto 30 al versetto 38 abbiamo un ultimo quadro in cui abbiamo sentito l'azione delle figlie di Lot. L'ultimo episodio è un racconto che viene definito eziologico, cioè dice l'origine di due popoli nemici, Ammoniti e Moabiti, molto vicini, legati in qualche modo al popolo di Israele, ma considerati appunto nemici. E viene spiegata questa origine come frutto dell'incesto delle figlie di Lot con il padre. Moab, appunto, significa dal padre, e Ben Ammi, da cui appunto discendono gli Ammoniti, significa, come abbiamo sentito, figlio del mio popolo, figlio del mio clan, della mia parentela. Non ci soffermeremo su quest'ultima parte, ma leggeremo più in dettaglio quanto accade a Mamre e quanto accade a Sodoma. Allora, la prima parte, gli ospiti di Abram stanno per andarsene e Abram li accompagna. Si spostano per guardare Sodoma dall'alto, Abram li accompagna per congedarli. Però poi ci accorgiamo che, e verrà anche sottolineato, che due di loro vanno verso Sodoma, mentre Abram resta alla presenza del Signore. Quindi tra i tre è identificato uno, che appunto è il Signore. Il motivo per cui il Signore si ferma con Abram viene detto al versetto 17. Il Signore cerca con Abram una reciproca conoscenza. Reciproca perché il Signore dice di Abram: io l'ho scelto, al versetto 19. In realtà nell'ebraico noi abbiamo proprio "io l'ho conosciuto", quindi il Signore ha conosciuto Abram come uno che è in grado di portare figli e famiglia a osservare la via del Signore. Ora il Signore, che ha conosciuto Abram, vuole far conoscere ad Abram i suoi piani. Come fa Abram a portare nella via del Signore, portare ad agire con giustizia e diritto figli, moglie, eccetera, discendenza, se non conosce queste vie? Il Signore vuole far conoscere i suoi piani. Quindi in questa reciprocità di conoscenza e di relazione c'è anche un reciproco donarsi. E la posta in gioco è il cammino di Abramo. Nel senso che con questo svelare i propri piani, il Signore vuole far crescere, potremmo dire, il lato profetico di Abram, perché l'abbiamo già detto forse un'altra volta con le parole del profeta Amos: in verità Dio non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Perché il Signore vuole portare proprio attraverso Abram un certo stile nel mondo, e quindi qua potremmo dire che Abram viene testato messo alla prova per vedere se il cammino che ha fatto fino a qui l'ha portato ad assumere, ad accogliere, a imparare un certo stile riguardo proprio, potremmo dire, alla giustizia. Quindi il cammino fatto può aver portato oppure no Abramo ad entrare nella prospettiva di Dio, e quindi Dio confida ad Abramo quello che ha in mente. Voglio scendere a vedere. Nel racconto biblico capita che l'onniscienza di Dio, cioè il fatto che Dio conosce tutto, lasci spazio alla drammatizzazione del suo conoscere, cioè prenda forma di un processo che si svolge nel tempo, attraverso il quale Dio stesso dice di dover conoscere, di dover vedere per imparare. Questo processo nel tempo in cui viene drammatizzata la conoscenza di Dio, in realtà è del tempo che viene lasciato all'uomo. In questo spazio che viene lasciato all'uomo, l'uomo può vivere liberamente le proprie scelte. E qui il test è doppio: da una parte il fatto che ci sia questo dover vedere se quello che è arrivato ai suoi orecchi è proprio vero o no da parte del Signore, è un lasciare tempo a Sodoma per mostrare la qualità dei propri atti. Dall'altra invece, come dicevamo prima, il test riguarda Abramo per vedere se ha raggiunto o no questa conoscenza della giustizia e del diritto. E qui dobbiamo fare un po' di attenzione nel leggere questo brano, perché noi conosciamo questo racconto, l'abbiamo già sentito tante volte, e il rischio è quello di leggerlo lasciandosi portare da quello che già si sa. E il rischio è quello di rendere Abram misericordioso. Abram vuole salvare Sodoma e Dio spietato, perché Dio la vuole distruggere. Ma il racconto è più fine di questa suddivisione e non si presta a questa facile semplificazione. Se noi guardiamo in che modo viene espresso il dialogo che accade tra Abram e Dio, noi ci rendiamo conto che questa suddivisione non regge. Innanzitutto, la prima parte è quella di Dio, che ha un piano, e il suo piano è il seguente: c'è stato un grido e Dio vuole verificare prima di agire, e quindi parla con Abram. Nasconderò ad Abram quello che sto per fare, dice Dio, e poi gli confida quello che sta per fare: voglio scendere a vedere. Quello che Dio comunica ad Abram non è la volontà di distruggere Sodoma. Quello che Dio comunica è il fatto che ha ascoltato un grido e che prima di agire vuole vedere. Quindi gli comunica che lui non agisce in base al sentito dire, ma vuole scendere a vedere. Ed entrando in dialogo con Abram, dà ad Abram la possibilità di dire la sua. La risposta di Abram ci fa intendere, o meglio, il suo iniziare un nuovo discorso, ci fa intendere che Abram interpreta quanto gli viene detto secondo la prospettiva della distruzione. Dio non l'ha detto, però Abramo capisce che se Dio scende a vedere, siccome Abramo sa che Sodoma è malvagia, siccome Abramo sa che Sodoma è malvagia perché ci ha avuto a che fare. Il re di Sodoma si chiama Bera, nel male significa il nome del re di Sodoma. E Abramo ha avuto a che fare con questo re, al capitolo 14, avendo a che fare con questo re, dopo aver sconfitto i nemici che il re di Sodoma non era riuscito a sconfiggere, Abramo rifiuta con il re di Sodoma qualsiasi possibilità di legarsi a lui. Né un filo, né un legaccio di sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo, dice Abramo al re di Sodoma, perché sa Abramo che questa città è malvagia. Abramo quindi intuisce che se Dio scende a vedere, il verdetto è presto fatto, perché Sodoma è effettivamente malvagia. Quindi sa che Sodoma non sarà trovata innocente ad un'ispezione divina. E Abramo non interviene su questo, non interviene dicendo che Sodoma non è malvagia e neppure dicendo che non è meglio non andare a vedere. Il fulcro delle parole di Abramo è un altro e lo troviamo chiaramente espresso al versetto 25. Abramo interviene avendo a cuore la giustizia e il diritto di Dio. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia e il diritto. Potremmo dire che Abramo non guarda il male né per scusarlo né per ridurlo, ma guarda a Dio. E in questo è amico di Dio, in un certo senso chiede a Dio di sentire la sua giustizia, di conoscerla in profondità, potremmo dire. Veramente punirà i giusti con i colpevoli? Abramo, quello che è stato conosciuto da Dio come uno che è in grado di fare giustizia, vuole quindi fare esperienza, conoscere, sentire la giustizia di Dio. E quindi propone con un'ipotesi un'alternativa. Propone un'alternativa alla distruzione, che ripeto, Dio non ha ancora menzionato. Propone che nella giustizia di Dio possa esserci la possibilità che alcuni giusti possano salvare tutti. In fondo la domanda di Abramo si basa sulla certezza che ciò debba accadere, cioè che ciò corrisponda alla giustizia di Dio. E Dio lo prende in parola, cioè acconsente a questa proposta che Abramo fa. 50, va bene, per 50 non distruggo la città, quindi non salvo i 50 giusti e distruggo il resto, no. Se ci sono 50 giusti, la città non verrà distrutta. Dio non intende il numero 50 come una cifra indicativa, quindi un numero piccolo ma significativo, lo prende come un limite. Abbiamo visto anche nel versetti precedenti come Dio prende davvero in parola anche le proposte degli uomini, le parole degli uomini. Qui, prendendo come limite questo 50, si lascia conoscere come colui la cui giustizia è disponibile al perdono se ci sono 50 giusti. E allora Abramo insiste con la richiesta. Avendo avuto risposta positiva, prova a alzare l'asticella. E via via che Dio acconsente, Abramo cresce nella sua conoscenza di Dio e nella conoscenza della giustizia di Dio e scopre che Dio è pronto a scendere sotto questo limite che aveva posto. Abramo chiede e più Abramo chiede, più Dio è disposto a dare e più Abramo conosce, sente appunto questa profondità della giustizia di Dio. Questa è la dinamica della preghiera, della richiesta di grazia, domandare dispone a ricevere. E in questo però ricordiamo che ha iniziato tutto Dio, colui che desidera non tenere nascosta ad Abramo la sua giustizia e il suo diritto, E Abramo chiede via via, sempre più in profondità, ciò che Dio gli vuol dare. E in questo modo Abramo cresce nella sua comprensione anche delle vie di Dio. Alcuni giusti possono salvare non solo se stessi, ma anche gli altri. Anche se non siamo nel modo in cui siamo abituati a sentire parlare di misericordia, come appunto magari leggiamo nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, anche qui si parla di misericordia, di una misericordia che passa sotto il segno della rottura dello schema retributivo. Il problema è che però non ci sono 10 giusti a Sodoma, e lo vedremo poi dopo. È importante che ci sia almeno un giusto nella società corrotta, ci diceva il Salmo 1. Qua ci accorgiamo appunto che Abramo si ferma a 10, un numero significativo, un numero che indica la comunità. Ma nel capitolo 19 vedremo che questi 10 giusti non ci sono. Ci spostiamo quindi a Sodoma. Insieme a questi due messaggeri, questi due angeli, che ormai vengono definiti così, che sono arrivati nella città. Allora, Sodoma, l'abbiamo già incontrata nel racconto, è una città bellissima. È come un giardino, ora no, ma nel racconto del libro della Genesi, Sodoma è stata presentata come un giardino lussureggiante, come il giardino dell'Eden, quindi ben irrigata, fertile, piena di frutti, abbondanti, un godimento unico. E non solamente Sodoma, quindi non solamente una città in mezzo a un deserto, ma tutta la regione in cui Sodoma sta, tutta la valle del Giordano fino a Soar. Soar è sul confine appunto di questa zona fertilissima. I due angeli arrivano verso sera in questa città. I primi 14 versetti del capitolo 19 ci mettono sotto gli occhi due realtà contrapposte: da una parte l'ospitalità di Lot e dall'altra l'inospitalità della città. Lot si prodiga per accogliere questi signori, la scena è parallela a quella che abbiamo letto nel capitolo 18 con l'ospitalità di Abramo, e l'ospitalità di Lot in un certo senso è un eco di questa ospitalità di Abramo, anche se un po' meno ricca. Lot corre incontro, va incontro agli ospiti, insiste perché vadano ad alloggiare da lui, prepara un banchetto, anche se poi si menzionano solamente i pani azimi come parte di questo banchetto. Però dal versetto 4 emerge che questa ospitalità di Lot si svolge sullo sfondo di una città che è inospitale. Giovani, vecchi, tutto il popolo risulta inospitale. Lot è uno straniero, e poi gli rinfacceranno anche di essere straniero, quindi sembra quasi non contare niente in questo. Sodoma si conferma una città malvagia completamente. E gli abitanti di Sodoma chiedono a Lot di fare uscire i suoi ospiti per poterli conoscere, letteralmente, in ebraico abbiamo conoscere. Non solamente conoscere l'identità, però, perché il verbo conoscere si spinge fino al senso sessuale, alla conoscenza in senso sessuale. Quindi l'idea di fondo è quella di umiliare lo straniero. E a questa proposta Lot cerca di opporsi, cercando di dare a questa città una possibilità di cambiare atteggiamento. Fa vari tentativi. Li chiama i concittadini fratelli, quindi cerca di toccare le corde della vicinanza. Espone persino al pericolo le proprie figlie, o forse fa un bluff, perché più avanti nel racconto si scopre che ci sono dei generi che o stavano per sposare o avevano già sposato, perché al versetto 14 il participio può essere anche passato, quindi forse non erano neanche lì con lui queste figlie. Però in ogni caso Lot cerca di prendere tempo, ma non viene ascoltato, anzi viene disprezzato prima dagli abitanti di Sodoma e poi sarà disprezzato anche dai suoi generi. Lot rischia la vita, lui stesso, e viene salvato dai suoi ospiti. Però in ogni caso, in questa scena, Sodoma ha confermato il grido che è giunto a Dio. Quindi col versetto 15, all'alba potremmo dire scatta l'ora X. E Lot viene invitato ad uscire dalla città, ma Lot esita. Quindi nonostante quello che abbiamo visto, nonostante Lot abbia difeso i suoi ospiti, nonostante abbia onorato l'ospitalità, nonostante abbia preso le distanze da un certo modo di fare dei suoi concittadini, qui Lot esita ad uscire dalla città. Fa fatica a distaccarsi, non ce la fa. Quando apparve l'alba, gli angeli gli fecero premura, versetto 15, dicendo: su, prendi tua moglie e le tue figlie che hai qui per non essere travolto nel castigo della città. Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue figlie. Lot dovrebbe prendere la moglie e le figlie e accompagnare fuori dalla città, ma non ce la fa. Sono gli angeli che prendono per mano lui e lo invitano a fuggire. Lot è invitato a scappare, immalet, fuggi. È invitato a mettere distanza tra sé e Sodoma. Fuggi. Per 5 volte compare questo verbo, fuggire, che in ebraico fa assonanza con il nome di Lot, immalet, fuggi, per la tua vita. Ecco, il nome indica la persona. E sul nome di Lot viene costruito questo gioco di parole, che mette in evidenza come Lot, per essere se stesso, deve fuggire da Sodoma, perché comunque rimanere in un ambiente così corrotto genera dei legami che impediscono poi di essere se stessi nelle scelte fatte. Anche perché, appunto, come dicevamo, Sodoma è bellissima, è seducente, è ricca, offre opportunità incredibili. Ma Lot indugia. Lot riconosce che il fatto di essere stato accompagnato fuori, perché ormai Lot è fuori dalla città ma ancora indugia, riconosce che questo è stato un atto di grazia. Al versetto 19: il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e hai usato grande bontà verso di me, salvandomi la vita. Ma Lot dice che non riesce a fuggire, ma io non riuscirò a fuggire sul monte. La situazione di Lot è quella di chi sa che una cosa non va bene, e Lot ha visto fin dove si spinge la malvagità degli abitanti di Sodoma e ha preso le distanze da questo, però pur sapendo che non va bene, indugia, non riesce ad andare via. Non è una questione di intelligenza qui, ma si tratta di una dinamica del cuore. Il cuore di Lot è diviso, da una parte non approva Sodoma, ma dall'altra vorrebbe godere forse ancora dei beni di Sodoma. E non si decide ad andare. Non è libero, come effettivamente lui stesso dice, non potrò fuggire, letteralmente, senza che il male si attacchi a me e io muoia. E quindi propone di andare dove vuole lui, a Soar, che in fondo è ancora nell'area di Sodoma, è ai confini di quell'area bellissima che fin dall'inizio aveva attratto lo sguardo di Lot e la sua seduzione. Solo in un secondo momento, dopo essergli stato accordato di stare a Soar, solo in un secondo momento Lot riuscirà ad andare via anche da lì, perché inizierà ad aver paura. Ecco, il punto qui è proprio quello di un certo attaccamento del cuore, ed è per questo che ci vuole la misericordia del Signore, che trasformi appunto ciò che uno vorrebbe fare in ciò che uno effettivamente fa. E infatti al versetto 16 si dice di questa grande misericordia del Signore, e Lot stesso la riconoscerà appunto. Lot indugiava, ma quegli uomini preso per mano lui lo fecero uscire per un grande atto di misericordia del Signore. Il termine che viene usato è raro e viene usato solo qui e in un passo di Isaia, ed indica il sentimento che porta a risparmiare qualcuno. E Lot in effetti viene risparmiato, e al versetto 29 si dirà che viene risparmiato perché Dio si ricorda di Abramo. Quindi Lot non viene salvato per una sua particolare qualità, né chi è con lui viene salvato perché ha una particolare qualità. Viene salvato per riguardo ad Abramo, perché Dio si ricorda di Abramo. Con Lot vengono salvati la moglie e le figlie, ma la moglie, se Lot indugiava, la moglie guarda indietro. Non è facile lasciare appunto Sodoma col suo fascino perverso, perché se Sodoma fosse ripugnante e non desse alcun vantaggio, nessuno rimarrebbe irretito, neppure Lot. E la moglie di Lot guarda la città, guarda indietro, guarda quello che sta lasciando e diventa sale, una statua di sale. Ora, nel vicino Oriente antico, un sito, una zona, una città veniva ricoperta di sale per indicare la sterilità perenne. Quindi qui è come se la moglie di Lot fosse assorbita da quello zolfo e da quel fuoco che sono piovuti sulla città, e fosse assorbita dalla sorte della città, cioè diventa sterile sostanzialmente. Ma c'è anche un altro sguardo sulla città, che è quello di Abramo, al versetto 27. Anche Abramo guarda la città, il suo punto di vista ha aperto il capitolo 18, vi ricordate che Abramo era seduto all'ingresso della tenda, alza gli occhi e vede tre uomini. Poi con questi uomini si è fermato a guardare anche Sodoma, a contemplarla. Ora si ricorda ancora una volta che Abramo guarda, e chiude in questo modo anche questo racconto, prima appunto che si passi a quello delle figlie di Lot. Abramo guarda dall'alto e vede l'esito dell'intervento del Signore sulla città inospitale. Vide che un fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace. Abram non sa che Lot è scampato e non lo saprà, non lo vedrà più Lot, perché Lot non tornerà più da Abram, neanche in seguito, nonostante abbia perso tutto. Lot esce di scena in silenzio e Abram non sa che il nipote si è salvato. Quindi vede questa distruzione. Da dove contempla Abram? Contempla da quel luogo dove si era fermato alla presenza del Signore. Cioè contempla la città da quel luogo dove Abram era stato con il Signore, e potremmo dire che questa presenza del Signore qualifica il luogo, qualifica il punto da cui Abram riesce a guardare la città distrutta. Potremmo dire che da lì Abram può guardare senza essere sopraffatto dal male. Ecco, alcune situazioni è sempre meglio guardarle con il Signore. Lasciamo, abbiamo 20 minuti abbondanti di silenzio e dopo ci ritroveremo nei gruppi.